Ho il compito gradito di presentare, poca fatica perché il personaggio, la persona è nota, il professor Ernesto Galli della Loggia, che è esperto di storia insegna storia contemporanea presso il SUM, cioè l'Istituto di Scienze Umane, che è una rete che fa capo a Firenze, e è responsabile, salvo errore, di un dottorato in filosofia della storia?
No, storia contemporanea.
Ah, anche quello, a San Raffaele?
No, anche quello, no.
Ah, allora ho letto una notizia una vecchia sì. Immagino, ogni tanto in rete si trovano cose non tanto fresche. E Galli della Loggia, tra i libri di Galli della Loggia che interessano l'argomento di cui ci parlerà questa sera, io ne ricordo brevemente tre. Quello che forse è il più noto, anche perché ha un titolo drammatico, ma non solo il titolo è drammatico, anche il contenuto, è Morte della Patria, edito nel 1996, dedicato all'8 settembre 1943, vale a dire la dissoluzione dell'esercito italiano e anche dello Stato italiano in quella congiuntura bellica. E Galli della Loggia ama, tra l'altro, le date simbolo, quello che si condensa nell'8 settembre 1943 è un po' lo stesso angolo che lo ha portato, di visuale che lo ha portato a un volume più recente che è intitolato Tre giorni nella storia d'Italia, che equivalgono ad altrettante date chiave, che sono il 28 ottobre del 1922, la marcia su Roma e quindi le origini del fascismo nell'agitatissimo clima del primo dopoguerra, il 18 aprile 1948, dunque le prime elezioni dell'Italia repubblicana, e la terza data è il 27 marzo 1994, le prime elezioni dopo Mani Pulite e la vittoria di Berlusconi, dunque una stagione che, come non devo dire, perché lo sanno anche i bambini, è quella tuttora in corso. Infine ricordo il volume L'identità italiana, 1998, che è stato ristampato in questi mesi, mi pare, insomma da poco, che è il volume di avvio a una collana di questo titolo che ha pubblicato vari titoli presso il Mulino di Bologna. In secondo luogo, Galli della Loggia è editorialista del Corriere della Sera da parecchi anni e io lo sono un suo, confesso, ammiratore, insomma non credo che sia una grave colpa, un suo convinto ammiratore da molto tempo. Lo ammiro in particolare il suo stile espositivo. Nei libri di storia, infatti, Galli della Loggia è lontanissimo da quel cattivo gergo accademico che ha reso lontani gli studi non solo storici, ma più generalmente umanistici, e affronta questioni importanti con serietà e grande efficacia e chiarezza espositiva. Purtroppo è una dote rara. Non è un problema solo italiano, ma mal comune e mezzo gaudio fino a un certo punto. Qualche anno fa ho trovato nel Times Literary Supplement, a proposito quindi di un mondo accademico inglese e non italiano, una frase molto sarcastica. Si parlava dei dialetti delle varie tribù accademiche, per dire un po' la Torre di Babele della ricerca storica e umanistica, con la reciproca incomprensione tra le varie discipline e verso quel pubblico colto che invece bisognerebbe raggiungere e che la buona frequenza di queste lezioni dimostra che, grazie al cielo, c'è. Come giornalista, anche qui lo stile del giornalista Galli della Loggia rifugge dal clima di rissa, di aggressione ad personam che purtroppo caratterizza il costume, e io direi anzi il malcostume politico, perché non è solo un problema di cattiva educazione, che a dire la verità pure ha la sua importanza, ma ridurre la discussione politica a rissa da stadio fa in modo che il merito dei problemi, quelli che interessano i cittadini, in sostanza, nella loro generalità, viene regolarmente obliterato a favore appunto di questa tifoseria che magari nelle curve dello stadio di calcio va bene, ma insomma quando si parla di questioni della vita nazionale vanno un po' meno bene. Gli do quindi molto volentieri la parola. L'argomento, come sapete, è un argomento cruciale dei 150 anni fa, ma anche in maniera naturalmente diversa della storia successiva del paese, è liberalismo, religione e politica, da Cavour alla legge delle guarentigie. Ti ringrazio per aver accettato l'invito dell'Istituto Veneto. Prego.
Buonasera. Sono naturalmente io che ringrazio, non solo il professor Bruni per questa presentazione così cortese, eccessivamente elogiativa, e l'Istituto Veneto per l'invito nel quadro di questa iniziativa molto interessante di celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Il titolo, Liberalismo, religione e politica, da Cavour alla legge delle guarentigie. In realtà questo titolo mette sullo stesso piano, equipara, tre cose non soltanto molto diverse, come è ovvio che accada nei titoli, ma che hanno avuto anche un peso molto diverso, nel senso che farebbe pensare, un titolo del genere, che il Risorgimento italiano abbia visto una particolare elaborazione teorica di tipo liberale, che ci siano stati in Italia dei, appunto, il liberalismo in quanto dottrina politica abbia avuto dei seguaci, degli studi, dei contributi significativi. Ahimè non è così. Il liberalismo italiano, tranne forse alcuni nomi che si potrebbero fare, ma che in qualche modo implicano più la fine dell'età risorgimentale piuttosto che l'inizio, il liberalismo italiano in quanto tale, in quanto elaborazione teorica, possiamo dire ideologico-teorica, non ha un grande spazio. Cavour stesso, direi, arrivò al liberalismo, a posizioni che noi oggi consideriamo liberali, non senza qualche esagerazione, io credo, ma questo lo dirò più tardi, in seguito più che a riflessioni o letture di carattere teorico, in seguito a motivazioni eminentemente pratiche. Il movimento nazionale italiano nacque più che da circoli intellettuali liberali, da circoli intellettuali romantici. Fu il romanticismo la vera matrice del movimento nazionale, dei primi cenacoli intellettuali che poi si orienteranno in senso liberale nazionale, diciamo così. Il romanticismo, in particolare un romanticismo, direi che si potrebbe definire un romanticismo ginevrino, che vedeva appunto al proprio centro Madame de Staël, i libri di Madame de Staël, Sismondi, naturalmente, il grande autore che occuperà una posizione centrale nel dibattito intellettuale e politico anche italiano, con il suo libro sull'Histoire de la République italienne au Moyen Âge. Forse anche il personaggio meno noto di Madame de Staël e di Sismondi, l'abate Vité, uno strano personaggio, strano insomma, per il panorama italiano, un singolare personaggio a metà tra religiosità protestante e impegno letterario. I circoli intellettuali italiani da cui si fa iniziare solitamente il movimento nazionale, e cioè precisamente il circolo, diciamo così, milanese intorno al Conciliatore, e poi il circolo toscano intorno a Viesse e all'Antologia, e anche il liberalismo piemontese, un certo liberalismo piemontese che appunto vede in prima fila i nomi dell'aristocrazia liberale, Santoro di Santa Rosa, Balbo, e poi anche Gioberti. Tutti questi ambienti che daranno vita alle prime, diciamo così, anche agitazioni, alle prime cospirazioni politiche liberali, cioè anti-assolutiste, si muovono nel solco di una ispirazione fortemente letterario-romantica. Ho detto appunto ispirazione anti-assolutista, perché questa è la vera, poi in ultima analisi, carattere dominante della loro, del loro impegno. Non è tanto un'analisi sulla, è una proposta di applicare, non so, la tematica monteschiana della divisione dei poteri, non c'è nessun dibattito sul tipo di rappresentanza parlamentare, che è un classico tema liberale. Non c'è assolutamente la conoscenza, lo studio, il dibattito intorno a quello che era senz'altro il più importante teorico del liberalismo della Restaurazione, che rispondeva al nome di Benjamin Constant, personaggio che in Italia trova scarsissimo eco, nonostante Constant abbia scritto ben un'opera di 6 volumi sulla religione, della religion, che credo peraltro che non siano mai stati tradotti in italiano. Questo è anche significativo, che l'opera di questo grande liberale dedicata specificamente alla religione non abbia mai visto una l'onore di una traduzione. Questi cenacoli liberali, in questi cenacoli liberali credo si consuma una netta separazione da quella impostazione che era ancora viva durante l'illuminismo, in qualche modo anche durante il periodo napoleonico, e penso soprattutto a grandi scrittori dell'illuminismo italiano, soprattutto di area settentrionale come Paolo Frisi, come Carlo Antonio Pilati, che in qualche modo avevano mantenuto viva la vecchia ispirazione machiavelliana del clero come nemico consustanziale dell'Italia, del carattere degli italiani come principale responsabile della corruzione del carattere nazionale. Questa tradizione, appunto, direi che si esaurisce, poi riprenderà nel corso del Risorgimento, ma subisce un'interruzione. Certo, non è fatta proprio questa ispirazione, che era un'ispirazione prettamente, forse non si potrebbe dire antireligiosa, ma sicuramente antichiesastica, molto forte, che veniva da lontano, veniva da Machiavelli. Invece questa ispirazione conosce un arresto. Questi gruppi intellettuali che avviano l'agitazione nazionale patriottica di ispirazione liberale, ma ispirazione liberale nel senso che sono contro l'assolutismo rappresentato dall'Austria. Si confonde un po', sono confusi i piani della lotta contro il protettorato politico-militare austriaco e la libertà. La libertà è intesa soprattutto come autonomia dello straniero, come indipendenza, e del resto, diciamo così, questa indecisione rimarrà in qualche modo presente durante tutto il processo risorgimentale e poi forse anche dopo. Che cosa attrae appunto questi gruppi intellettuali, politici ispirati al romanticismo, di ispirazione romantica, in un'opera che è assolutamente centrale come quella di Sismondi, che ricordavo prima? È una cosa molto importante. Sismondi era assolutamente l'autore idolatrato dal Conciliatore. Gian Domenico Romagnosi, il grande ispiratore del movimento riformatore liberale lombardo, considerava Sismondi un faro. Che cosa interessava? Interessava il fatto che Sismondi aveva in qualche modo messo a fuoco, in questo libro famoso dedicato alla storia delle, appunto, dei comuni italiani durante il Medioevo, ma che lui chiamava repubbliche, con appunto significativa mutamento, esaltava l'ispirazione alla libertà che lui vedeva originaria nella costruzione comunale italiana, legata naturalmente questa idea alla parte guelfa. Il comune italiano cerca e trova la sua indipendenza dall'imperatore, evidentemente appoggiandosi al papato. Di questo guelfismo popolare, però, Sismondi non accentuava molto il carattere, come dire, papista cattolico, ma soprattutto l'aspetto cristiano. Questa divisione, questa separazione, diciamo così, teorica tra cattolicesimo papista e cristiano e cristianesimo che diventava una sorta di religione della morale laica, in sostanza, anche per l'eco che il protestantesimo aveva in questa narrazione, Sismondi era un protestante, questa ispirazione fu quella che mosse, come sapete, forse la più importante polemica che caratterizza il Risorgimento intorno, diciamo sia, a quale problema? Al problema che appunto ci interessa oggi, cioè delle basi etico-religiose che doveva avere il Movimento Nazionale, cioè la contesa, la polemica tra Sismondi da un lato e Manzoni dall'altro, che scrive appunto le osservazioni sulla morale cattolica replicando a Sismondi, che invece appunto tendeva a presentare l'esperienza comunale italiana come un fatto in cui il cattolicesimo non c'entrava molto, c'entravano molto gli ordinamenti comunali popolari, e anche in polemica con quello che diventerà poi l'autore del libro de Chevet del liberalismo italiano, e cioè l'opera di Guizot, di François Guizot, L'histoire de l'Europe, una storia anche qui scritta da un protestante, in cui si sottolinea con forza le radici cristiane e nella riforma della libertà europea, della libertà come ideale politico, prescindendo appunto in polemica non pronunciata ma sostanziale con il cattolicesimo. La posizione manzoniana invece è quella di difesa della tradizione cattolica del paese, del popolo italiano, è il caso di dire, quindi anche del comune guelfo, all'insegna di una sostanziale positività della storia d'Italia, che lo accomuna molto a un altro grande, diciamo così, scrittore cattolico, che è Gioberti. Anche Gioberti appunto si batterà, sosterrà che il movimento di indipendenza italiano deve trarre ispirazione dalla tradizione, dall'eredità guelfa del comune italiano, e che proprio questa eredità guelfa rappresenta, secondo Gioberti, la superiorità, un motivo implicito di superiorità degli italiani rispetto agli altri popoli. E naturalmente tutto questo conduce alla idea di una funzione italiano-nazionale, nazionale italiano del papato come ovvio rappresentante. Da un lato quindi c'è questa posizione, diciamo così, protestante-liberale, guelfa ma non papista, dall'altro una posizione liberale ma appunto cattolico e orientata ad una funzione nazionale del papato, che direi rappresentata da Gioberti e Manzoni. De Santis, appunto, questa è una piccola citazione che do per fornire il quadro, il rilievo che tutto il Movimento Nazionale Italiano diede all'opera di Sismondi. Aveva definì l'histoire di Sismondi il nostro codice, il nostro Vangelo, finché non avremo rifatto il nostro carattere, depurando evidentemente dalle scorie del cattolicesimo controriformista. Il carattere è un termine, come molti voi sanno, un termine magico, diciamo così, della prosa di Santisiana, di tutta l'ispirazione di Santisiana, rifare il carattere italiano. E si accompagna a questa ispirazione di rinascita morale e intellettuale, si accompagna sicuramente, vuoi in una versione, diciamo così, guelfa manzoniana, vuoi in una versione invece più cristiano-laica, accompagna tutto il movimento risorgimentale italiano, che fu non soltanto un movimento di risorgimento, di rinascita politica, di rivendicazione di obiettivi politici, ma anche di forte esigenza di coincidere, di dar vita, in coincidenza appunto con questo recupero dell'indipendenza nazionale, a un innalzamento spirituale di un popolo giudicato in qualche modo corrotto, in qualche modo inadeguato rispetto alle esigenze della modernità. Questa esigenza di rifare il carattere, di sposare esigenza di rinascita politica e di rinascita spirituale, credo che abbia poi il suo punto massimo in un importantissimo protagonista del nostro risorgimento, che è Mazzini. In Mazzini, diciamo così, c'è questa identificazione della problematica politica con una problematica eminentemente spirituale. De Santis parlava a proposito di Mazzini, diceva che Mazzini si era forgiato un dio politico, non, avendo qualche riserva, come si capisce, rispetto a questa operazione de Santisiana. La politica come religione, o meglio, diciamo così, l'ispirazione religiosa come momento iniziale e finale del percorso politico, che se non conclude con un innalzamento spirituale praticamente fallisce. La polemica mazziniani, democratici contro l'unità d'Italia realizzata, una volta che fu realizzata, basta che vi ricordiate qualche verso di Carducci, fu il fatto appunto che il nuovo Stato italiano, tra scandali, parlamentarismo, era assolutamente impari rispetto alle sue premesse, a quelle che avrebbero dovuto essere le sue premesse e anche le sue promesse, naturalmente. Dicevo, dall'altra parte, a questo panorama del movimento culturale, ripeto, più che politico-ideologico, appunto, si contrappone una presenza concreta, pratica, della Chiesa, naturalmente, che è in qualche modo il deuteragonista di questo dibattito sulla religione. La Chiesa, nell'Italia della Restaurazione, quindi nell'Italia che si trovano di fronte questi cenacoli intellettuali che poi diventeranno movimenti politici di orientamento, la Chiesa è una Chiesa decisamente in crisi, è una Chiesa a cui sono stati inferti dei duri colpi sia all'interno dalle politiche regalistiche, giurisdizionalistiche delle monarchie del Settecento, dei movimenti riformatori auspicati e messi in piedi dalle monarchie, sia naturalmente dal dominio napoleonico dell'Europa. È una Chiesa che esce, diciamo così, a pezzi, che ha perso quasi tutto il suo rango di potenza politica europea e anche come potenza politica italiana è molto debole, perché praticamente si regge anch'essa grazie al protettorato, politicamente grazie al protettorato austriaco. Gli austriaci sono a Ferrara, ad Ancona, cioè presidiano perfino lo stato della Chiesa. È una Chiesa che è la Chiesa della della Restaurazione, è una Chiesa che tenta di ristabilire una qualche forma di suo potere, ristabilendo un fortissimo rapporto con il potere monarchico restaurato, una Chiesa quindi che al suo centro vede una forte presenza dei gesuiti, che conoscono infatti, diciamo, un momento d'oro, su posizioni estremamente reazionarie, è una chiesa che piglia una posizione di scontro frontale con il liberalismo, in un'enciclica famosa, la Mirari Vos. È una chiesa che è tutta quanta orientata verso posizioni integraliste. Da questo punto di vista, sicuramente dobbiamo considerare con attenzione la funzione che ebbero alcuni grandi intellettuali cattolici, penso a Manzoni, penso a Rosmini, a Gioberti, a Tommaseo, nel, diciamo così, erodere, nel dire, togliere spazio a questo tipo di religiosità cattolica integralista, nel dissolvere, nei limiti del possibile, questo ambito. Pensavo che fosse l'inizio di un'irruzione della Telecom, no, invece no. È stata rintuzzata prontamente mediante spegnimento del cellulare. Mi ricordate che però io per primo ce l'ho acceso, anche se. Questo gruppo di intellettuali molto combattivi che producono libri che spesso, come quelli di Gioberti, sono messi all'indice, pur essendo libri di ispirazione fortissimamente cattolica, Gioberti è addirittura Rosmini, un sacerdote, come sapete anche Gioberti, cercano di porre su nuove basi la coscienza religiosa, cercando di predisporla, e questo avrà sicuramente un effetto, a un incontro con il movimento nazionale. In Italia, nonostante la posizione della Chiesa durante il movimento risorgimentale sia stata quella che è stata, però c'è una presenza di forze cattoliche, di persone, personalità, personaggi, uomini della società o donne della società, che continuano ad essere cattolici, ma si impegnano nel movimento nazionale. Anche non pochi sacerdoti. Soprattutto in alcune aree del paese, soprattutto per esempio nell'area della Lombardia, come sapete, e anche su posizioni che non sono soltanto, diciamo così, di movimento di indipendenza, ma anche molto radicali nell'ambito del movimento di indipendenza. In un processo che viene celebrato a Mantova nel 1957, che colpisce una rete cospirativa mazziniana, che raccoglieva soldi del prestito nazionale mazziniano, ben tre sacerdoti, tra cui il più importante Don Tazzoli, vengono arrestati dalla polizia austriaca e impiccati, cosa che, diciamo così, aveva un suo peso politico non indifferente. Impiccare un sacerdote, insomma, era una cosa che l'imperatore cristianissimo, maestà cattolica, non faceva agevolmente. È vero che pagina, credo che si possa tranquillamente definire ignominiosa per la Chiesa, per togliere dall'imbarazzo le autorità austriache, la Segreteria di Stato, il Vaticano, ridusse allo stato laicale immediatamente prima dell'esecuzione, ridusse allo stato laicale Don Tazzoli in una crudelissima cerimonia di cui abbiamo testimonianza, in cui, nonostante l'avviso del vescovo di Mantova, che aveva, come dire, che era il vescovo di Don Tazzoli, di questi altri due sacerdoti, che aveva, come dire, implorato che non venisse inferta quest'ultima umiliazione, chiamiamola umiliazione, ma forse era qualcosa di più per un sacerdote cattolico, nonostante questa posizione del vescovo di Mantova, invece la Segreteria di Stato fu determinata, direi spietatamente determinata, in questo favore fatto all'impero austriaco. Questa posizione, appunto, di rinnovamento cattolico, di orientamento, di predisposizione ad un incontro con il movimento nazionale, come voi sapete, per un attimo ebbe una grande fortuna sulla scena italiana quando ascese al soglio pontificio, come si dice, Pio IX nel 1846, e sembrò incarnare queste speranze neo-guelfe di ruolo politico nazionale con il del papato. idea, prospettiva da cui lo stesso Pio IX però si ritirò immediatamente nel 48, dopo le prime operazioni militari della guerra, della prima guerra d'indipendenza. Perché si ritirò? Perché per due ragioni principali che rimarranno centrali in tutta la posizione della Chiesa nei confronti del neo-guelfismo, del guelfismo, della possibilità di un incontro tra movimento nazionale e cattolicesimo. Innanzitutto la paura che una presenza forte, una politica, un'affermazione politica del neo-guelfismo significasse mettere all'ordine del giorno il tema di una riforma cattolica, di una riforma del cattolicesimo, che dalla riforma politica si passasse alla riforma religiosa, che gli stessi appunto gruppi intellettuali cattolici potessero poi appunto premere non solo per un impegno liberal nazionale della Chiesa, ma anche per una riforma interna della Chiesa. E l'altra ragione sostanziale del ritiro di Pio IX su posizioni reazionarie di ostilità aperta al movimento nazionale fu quella ovvia direi, insomma, che effettivamente era impossibile conciliare la funzione universale della Chiesa con una politica filonazionale. Cioè, quando l'imperatore d'Austria, nel momento in cui Pio IX nel 48 mandò addirittura un contingente a combattere contro gli austriaci, la diplomazia austriaca disse: ma noi siamo un paese cattolico, una potenza cattolica, siamo uno dei cardini della presenza cattolica in Europa. Che cosa fa il Papa? Combatte contro di noi, fa una guerra contro di noi per appunto favorire le aspirazioni nazionali di questi quattro straccioni italiani. E questo è un argomento che indubbiamente aveva il suo peso. Ecco, su questo panorama di fallimento combinato da un lato del neoguelfismo del 48 e dall'altro dell'insurrezionalismo urbano democratico mazziniano, che era stato il grande animatore delle cinque giornate di Milano, della rivolta di Venezia e poi della Repubblica Romana e poi della resistenza di Brescia, in tutti questi movimenti urbani di resistenza al dominio austriaco c'è una componente decisiva che è di tipo non monarchico, liberal, sabaudo, ma è di tipo democratico mazziniano, chiamiamolo così con un'espressione generica, ma che tutti questi movimenti però vengono, tutte queste esperienze insurrezionali vengono rapidamente, più o meno rapidamente, battute. In questa polemica continua che oggi agita ancora l'Italia, che ricorda il suo passato tra federalismo, unitarismo, eccetera, si finisce per dimenticare il dato centrale del Risorgimento, che era quello che se si voleva conquistare l'indipendenza, bisognava sconfiggere il protettorato politico-militare austriaco. L'Austria-Ungheria era una tra le maggiori potenze militari dell'epoca. Non si sconfiggeva facendo le insurrezioni, gli sbarchi in Calabria, gli sbarchi a Sapri, le cinque giornate di Milano, perché certo erano cose che potevano avere successo momentaneo, ma poi appunto ritornava la macchina bellica austriaca, ritornava in piena efficienza e schiacciava, come fece regolarmente, tutte queste insurrezioni. Ci voleva per sconfiggere un apparato politico, militare, statale, di tutto rispetto, come quello austriaco, era necessario un apparato politico statale contrapposto, uno Stato che riuscisse a organizzare e a mettere in campo un esercito di qualche rilievo, accompagnato da una diplomazia, accompagnato da una rete di rapporti internazionali, che riuscisse a aver ragione di questo grande potere politico-militare che era l'Austria. Noi italiani che pure siamo giustamente così orgogliosi del nostro risorgimento, dimentichiamo che noi non siamo mai riusciti a sconfiggere militarmente gli austriaci. Nel 48 gli austriaci hanno vinto, nel 66 gli austriaci hanno vinto e hanno perso soltanto nel 59, ma non contro un esercito italiano, non contro l'esercito piemontese, contro l'esercito francese. La battaglia di Solferino, che fu quella che decise a favore della causa italiana la seconda guerra d'indipendenza, fu una battaglia non vinta, ahimè, dall'esercito piemontese, che aveva vinto la scaramuccia di San Martino, che era un piccolo, ma dall'esercito francese. Bisognerà aspettare la prima guerra mondiale perché noi vinciamo, e anche lì forse sarebbe da dire, insomma, che noi il fronte austriaco crolla per esaurimento interno nella seconda guerra mondiale. Tutte le nostre famose spallate cadorniane si infransero miseramente contro lo schieramento militare. Su questo scenario di fallimento, appunto, dell'ipotesi neo-guelfa, di fallimento dell'insurrezionalismo federalista mazziniano, arriva Cavour. E la questione religiosa diviene, cosa che non era stata fino allora, assolutamente centrale nel Risorgimento. Con Cavour soltanto la questione religiosa diventa centrale nel Risorgimento. Perché? Perché la questione religiosa diviene assolutamente centrale nella politica piemontese, nella politica interna del Piemonte, di cui Cavour diventa rapidamente il protagonista incontrastato. Perché la religione diventa, appunto, il tema centrale della politica interna piemontese, che poi, appunto, si proietta anche sulla scala nazionale, impregnando, diciamo così, di sé tutto poi il Risorgimento? Perché realizzare la propria operazione politica, la operazione politica che lo porterà al potere come primo ministro e lo manterrà fino al 1861 al potere, Cavour realizza nel Parlamento piemontese una combinazione parlamentare in cui una parte dei deputati della destra da lui guidati, Cavour fino al 50-51 è un liberal conservatore, lo potremmo definire, stacca una parte di questi deputati del centrodestra e li porta ad una unione politica con il centro-sinistra di Rattazzi, combinando, un blocco liberale centrista che è cementato da che cosa? È cementato dall'anticlericalismo. Cioè Cavour offre impegno di questa alleanza politica che sarà il suo, il piedistallo permanente del suo potere, offre alla sinistra una politica anticlericale, di forte affermazione dei diritti civili, chiamiamola come vogliamo, ma che comunque aveva una forte valenza anticlericale, tant'è vero che porterà ad uno scontro feroce con la Santa Sede e anche con l'opinione cattolica piemontese. Da allora in poi, da questa operazione di Cavour che si chiama il connubio, da questa operazione in poi l'anticlericalismo sarà il pegno costante che il centrodestra darà alla sinistra per la propria alleanza politica. D'altra parte, se Cavour non avesse realizzato questa operazione, il Parlamento piemontese, il Parlamento subalpino, sarebbe rimasto un Parlamento spaccato in due ale, egemonizzate da un lato dai conservatori reazionari, con cui c'era anche una forte presenza clericale, e dall'altro, una sinistra egemonizzata dalle correnti radicali estreme. Con il connubio, con questa operazione di Cavour, nacque invece un centro liberale ma anticlericale. Il liberalismo italiano in questo modo, si unì per sempre, non so come dire, ad una prospettiva anticlericale. E l'opposizione che questo scatenò in Pio IX, nella segreteria di Stato, nella Chiesa, nell'opinione pubblica cattolica, fu sì naturalmente un'opposizione ai provvedimenti concreti che il connubio poi metteva in pratica all'ordine del giorno, le leggi concrete che questa operazione politica poi contribuì a far approvare, ma fu anche dettata costantemente, si può dire fino al 1861, tutta l'opposizione che queste leggi suscitarono alla Santa Sede, la quale, va ricordato, aveva concesso le stesse cose che queste leggi applicavano. Per esempio, le leggi Siccardi non facevano altro che abolire il foro ecclesiastico, cioè una giurisdizione speciale per i sacerdoti, equiparando insomma i sacerdoti che avessero commesso dei reati nel giudizio a tutti gli altri cittadini, portandoli davanti al tribunale ordinario. La stessa cosa aveva fatto il Belgio cattolico, aveva fatto la Baviera cattolica, e la Santa Sede non aveva mai protestato. Nel caso del Piemonte, la protesta, l'opposizione, deriva dalla volontà, che appunto durò fino al 1860, di spaccare questa operazione politica, cioè di mandare all'aria il connubio, denunciandone, diciamo sì, appunto, il carattere davanti all'opinione pubblica cattolica. L'anticlericalismo non servì a Cavour soltanto per cementare il nuovo blocco centrista, che tra l'altro ha avuto, diciamo così, un carattere, e da quel momento in poi che il sistema politico italiano vede il governo dal centro, cioè vede l'allontanamento dal modello classico parlamentarista di tipo britannico che vede due partiti. Il sistema politico e parlamentare italiano nasce con un governo di centro, tagliando le ali, come si dice. Ma a Cavour l'anticlericalismo non serviva soltanto a questa operazione, serviva ugualmente a portare dalla propria l'opinione liberale francese-inglese, che non era certo una pubblica opinione simpatizzante con il cattolicesimo papista. Serviva a dimostrare che in Piemonte esisteva un'opinione pubblica decisamente antipapale, nazionale, con cui il governo doveva fare i conti e, in nome delle cui esigenze, chiedeva l'appoggio delle potenze, delle grandi potenze occidentali, della Francia e dell'Inghilterra. E al tempo stesso, naturalmente, questa posizione anticlericale fu un elemento importante perché la politica cavouriana potesse non solo in qualche modo egemonizzare la sinistra moderata piemontese, ma egemonizzare tutto il movimento nazionale democratico, anche di ispirazione non liberale, insomma i mazziniani. Una parte significativa dei mazziniani del 48, dei democratici, si staccò dalla predicazione sempre più avventurosa di Mazzini e confluì sulle posizioni cavouriane, buona fede era testimoniata da questa posizione di scontro, che diventò rapidamente uno scontro al calor bianco tra Cavour stesso e la Santa Sede, con dei risvolti interni difficili, perché molto difficili, anche nei suoi rapporti con il re, per esempio. Vittorio Emanuele II si considerava insomma, un buon cattolico. Questa idea che lo Stato piemontese incominciasse una politica di scontro permanente con la Chiesa cattolica, notate che il primo articolo, l'articolo 1 dello Statuto, diceva che la religione cattolica era la religione ufficiale dello Stato. E infatti questo veniva continuamente fatto presente dalla diplomazia vaticana. Dice, ma come? Voi avete uno statuto in cui la religione cattolica è la religione ufficiale dello Stato e fate queste cose terribili ai loro occhi, come appunto la legge Siccardi o ancora di più l'espropriazione che fu fatto appunto nel 55-56, l'espropriazione di significativa parte delle proprietà ecclesiastiche per costituire un fondo con cui pagare, con cui lo Stato pagava la congrua al clero. Anche qui scoppiò degli scontri in cui la politica, la decisione cavuriana arrivò al punto di arrestare l'arcivescovo di Casale, per esempio, Calabiana, di mandarlo in esilio, lasciando scoperta per anni le sedi vescovili, cioè era una politica ultra. Ebbene, appunto, Vittorio Emanuele II, di fronte a questi momenti di crisi, spesso tentò di prendere le spalle, di scavalcare il suo primo ministro, per esempio scrivendo al Papa dicendo ma io non sono d'accordo, sa, questo è un pazzo, diciamo così, mi tocca tenerlo, e Cavour infatti arrivò a dimettersi, per esempio in occasione di una lettera di Vittorio Emanuele II al Papa in cui sostanzialmente si dissociava dalla politica del suo governo, Cavour si dimise e poi naturalmente fu richiamato perché la maggioranza parlamentare o si aboliva lo statuto oppure si aboliva il Parlamento, oppure Cavour era il dominus assoluto dello schieramento parlamentare. In questa vicenda interviene un fatto che io credo molto significativo, che segna in qualche modo la storia del rapporto fra cattolicesimo e Stato italiano. Una pagina poco conosciuta che è quella delle elezioni piemontesi del novembre del 1857. Scusate le minuzie, ma gli storici spesso, diciamo così, per deformazione professionale, ricorrono a dei fatti che appunto sono apparentemente dei piccoli fatti, ma che in realtà nascondono dei grandi significati. Cosa succede in queste elezioni politiche del 57, in cui appunto Cavour, dopo aver impresso questa forte spinta anticlericale alla politica piemontese, va alle elezioni, convinto che insomma l'elettorato approverà la sua politica. Anche perché c'è il ministro degli interni, Rattazzi, il quale, insomma, secondo una tradizione che proprio allora muoveva i primi passi, insomma, gestiva le elezioni, insomma, cercava di favorire i candidati governativi. E invece cosa succede? Succede che i clericali, come venivano chiamati, hanno uno straordinario successo elettorale. Il clero si mobilita, ventre a terra, e i candidati cattolici conseguono un grandissimo risultato, arrivando a un numero di parlamentari che è di appena una quindicina, ventina minore dei candidati governativi. Notate, i cattolici non sfruttano in senso, come dire, reazionario la loro vittoria. Non dicono, ah beh, questa è la smentita del conte di Cavour, vada a casa il governo. No, fanno una cosa molto più abile e pericolosa. Dicono, beh, dopo questo grande successo, il conte di Cavour, che naturalmente rimane un grande personaggio eminente, abbandoni l'alleanza con il centro-sinistra, con la sinistra, e si allei con quelli che sono i vincitori delle elezioni, cioè dal centro-sinistra passi a costituire un centro-destra. Manovra politica molto insidiosa, A questo punto, che però naturalmente avrebbe significato che cosa? Avrebbe significato, siamo già nel 57, avrebbe significato rinunciare alla grande politica estera. avrebbe significato rinunciare alla politica nazionale in cui ormai Cavour si era impegnato. A questo punto Cavour fa un, non saprei come definirlo, un terribile, insomma durissimo discorso in Parlamento, attaccando i cattolici, uso a bella posta insomma la parola cattolico, perché appunto accusa i vincitori di aver ottenuto la vittoria ricorrendo a mezzi non legali, a mezzi di pressione psicologica, di pressione religiosa, e che questo appunto li rendeva, rendeva la loro vittoria illegittima, illegittima. Una vittoria elettorale in cui non c'erano stati brogli di sorta, c'era stato soltanto il, diciamo così, la presenza, l'affioramento di una forte opinione pubblica cattolica in grado di avere un grande successo elettorale. È la prima volta che Cavour si rende conto che con le elezioni possono vincere i cattolici, possono vincere i suoi nemici. Che il meccanismo democratico è un meccanismo pericoloso. E allora a questo punto fa una cosa che lascia, io credo, un marchio nella storia italiana, appunto, che ha lasciato un marchio nella storia italiana, e cioè delegittima la vittoria elettorale, dicendo la vostra vittoria elettorale non è stata ottenuta con mezzi legali. Non si capisce quali fossero i mezzi legali, certo c'era stato un intervento presso l'opinione pubblica cattolica del clero, che aveva mobilitato così, avvalendosi della sua superiorità numerica in Parlamento, annulla le elezioni, fa annullare le elezioni in una trentina di collegi, le elezioni vengono ripetute dopo un mese, e questa volta, grazie a un intervento molto più massiccio e penetrante del Ministero degli Interni, i candidati governativi vincono. Questo fu, diciamo così, un colpo terribile per l'opinione pubblica cattolica piemontese e in generale italiana, cioè dimostrò che i liberali truccavano le carte, giocavano con carte truccate, che se con i loro principi vincevano gli altri, allora quei principi venivano mandati a carte 48, e nel sistema politico, culturale, ideologico italiano fu introdotto questo germe, che credo ha avuto, della delegittimazione ideologica dell'avversario, la cui vittoria elettorale non conta perché, appunto, insomma, perché è stata fatta con mezzi che non ci piacciono. Non tutte le vittorie elettorali sono uguali, le nostre vittorie elettorali sono vere vittorie elettorali, le vittorie elettorali degli altri, ripeto, non c'erano stati brogli, poi il governo naturalmente non avrebbe permesso i brogli, le vittorie elettorali degli altri sono vittorie in qualche modo inficiate in re ipsa dal fatto che sono ottenute ricorrendo a quadri ideologici di convincimento dell'elettorato che appunto noi giudichiamo però, illegali, questa fu l'espressione che usò. Credo che questo appunto abbia avuto, anzi credo, sono sicuro, questo abbia avuto un effetto fortissimo sulla posizione che il cattolicesimo e l'opinione pubblica cattolica ebbe nei confronti di Cavour e dell'orientamento liberale. Fu a partire dallo scontro con il Piemonte liberale, dentro il Piemonte liberale, che l'anticlericalismo fece il suo ingresso a vele spiegate nella ideologia risorgimentale. E nacque quello che, in qualche modo, questa posizione di Cavour per le elezioni del 57 dimostra, insomma, una specie di liberalismo blindato che è rimasto. Poi una caratteristica, un liberalismo poco liberale, non so come voglio dire, rimase una caratteristica dell'Italia poi post-risorgimentale, e che poi ha avuto tanti esiti negativi sulla vicenda liberale nel suo complesso. E qui, ultimo capitolo, diciamo così, che affronto brevemente, cioè quello appunto della compendiato, nella famosa formula cavuriana, libera Chiesa e libero Stato, che è stato sempre considerato e tuttora viene considerato così come una sorta di punto d'arrivo eccellente del liberalismo, del modo di intendere liberale i rapporti fra Stato e Chiesa. L'espressione libera Chiesa e libero Stato che Cavour lancia in un famoso discorso nel 1861 non era di Cavour, era presa da Montalembert, un scrittore politico cattolico francese. In realtà io, diciamo così, mi iscrivo come ultimo in una serie di altri studiosi, naturalmente non è che voglio arrogarmi particolari meriti, come dire, euristici, ermeneutici, anzi, per essere più precisi, questa formula era una formula in realtà che non merita il successo che ha avuto, non merita il credito ideologico che gli si attribuisce, era una formula ambigua, molto ambigua, come dirò brevemente, serviva ad una contingenza politica e in realtà se la si vede da vicino, si vede subito che in realtà non vuole dire niente, non vuole dire quello che a prima vista sembra voler dire. Cioè a prima vista cosa sembra voler dire libera Chiesa in libero Stato? Sembra voler dire due entità, due così, autorità che sono sullo stesso piano in un reciproco rapporto di autonomia. Le cose non stanno affatto così, non stavano affatto così innanzitutto nell'azione politica di Cavour. Cioè Cavour fu il primo con la sua azione politica a smentire quest'idea della libera Chiesa e del libero Stato che presa per quello che vuol dire appunto che la Chiesa è lasciata totalmente autonoma di regolarsi, regolare i suoi rapporti con lo Stato, purché non violi il codice penale, insomma, purché non violi il codice penale. Le cose non stavano affatto così, naturalmente. Non stavano così perché non potevano stare così. Era assurdo pensare nel 1860 quest'idea di riduzione della Chiesa ad una sorta di libera associazione. Nell'Italia del 1860, con masse contadine religiose influenzate dalla Chiesa, così come si faceva a immaginare che la Chiesa fosse data come insomma, un'associazione di escursionisti? Il potere della Chiesa oggettivo rappresentava un gigantesco problema politico. E tanto è vero che immediatamente, appena si presentano dei problemi, libera Chiesa, libero Stato viene messo da parte e lo Stato piemontese, per esempio quando viene fatta l'unità, quando l'esercito piemontese occupa le province meridionali, così, incomincia a ordinare ai vescovi di celebrare il Te Deum, di suonare le campane, cioè cerca di autoritativamente di entrare in faccende con cui evidentemente la Chiesa deve essere ritenuta assolutamente arbitra e unica padrona, tipo appunto se celebrare o no un Te Deum, se suonare o no, perché? Perché teme che appunto la posizione di ostilità, di secessione silenziosa della Chiesa possa produrre disastrosi effetti politici, di delegittimazione dello Stato. Libera Chiesa e libero Stato, innanzitutto anche nella formula implica che la Chiesa viene inclusa diciamo, nell'autorità dello Stato, è la Chiesa che è lo Stato che decide quali sono i limiti di questa libertà. E questa diciamo, è la vera ambiguità di fondo. Non viene assolutamente ammesso che questa libertà sia, come dire, contrattata, sia decisa dai due soggetti formalmente autonomi e liberi ognuno delle sue decisioni. No, non è affatto così. È lo Stato che autoritativamente, avvalendosi del suo potere d'imperio, dice quali sono i limiti della libertà della Chiesa. E negando qualsiasi autorità, diciamo così, autonoma alla Chiesa stessa. Osserviamo che profonda contraddizione della politica di Cavour. Mentre Cavour diceva libera Chiesa e libero Stato, poi mandava, siamo nella primavera del 1861, poche settimane prima che Cavour muoia, manda una missione segreta a Roma, formata da un prete liberale, Don Passaglia, e da un esponente liberale, Pantaleoni, a fare che cosa? A cercare di contrattare diplomaticamente con questa libera Chiesa, a contrattare diplomaticamente un modus vivendi che appunto consenta poi anche di così, compiere l'unità territoriale del paese, riconoscendo alla Chiesa non certo appunto una posizione di privatezza associativa da diritto comune, ma invece riconoscendogli certi, diciamo così, privilegi, certi diritti, cercando un concordato, quindi altro che libera Chiesa e libero Stato. È una pura mitologia politica costruita ex post, questa idea che questa formula geniale significherebbe, rappresenterebbe, diciamo così, il traguardo ideale di una posizione liberale. Non era assolutamente così. Ci furono, concludo con questa osservazione, nel Parlamento italiano post-unitario delle proposte di legge che andavano realmente per una, diciamo così, reale separazione dello Stato dalla Chiesa. E un progetto di legge Borgatti-Scialoia del 1867, appoggiata, questo è interessante, da personaggi come Ricasoli, che in quel momento era il Presidente del Consiglio, i quali non avevano mai smesso l'idea che bisognava procedere ad una riforma della Chiesa. La Chiesa libera, lo Stato autonomo, e noi poi ci impegniamo a fare, diciamo, un movimento di riforma della Chiesa. Ma ci fu un'insurrezione generale della Camera, soprattutto della sinistra, diciamo così, democratica. Perché? Perché in questo modo lo Stato si privava dei suoi poteri d'imperio, E questi poteri che furono poi consacrati nelle leggi delle guarentigie, che non erano affatto, come si dice, appunto, una legge, non affatto una legge separatista, era una legge che in realtà, così, riduceva il potere della Chiesa alla mercé, in alcuni punti chiave, alla mercé dello Stato italiano, anche in modi, diciamo così, delicatissimi, perché la legge riconosceva sì la libertà del pontefice, delle congregazioni così, ma ogni volta in ogni articolo si specificava per quello che riguarda le attribuzioni spirituali. Ma chi decideva quali erano le attribuzioni spirituali e quali quelle non spirituali? Lo decideva lo Stato italiano. Quindi, diciamo così, non era molto separativo. E questo riguardava anche, per esempio, appunto, il diritto di perquisizione della polizia nelle congregazioni, però solo nelle congregazioni che avevano attività spirituali. Quali fossero, però, il Sant'Uffizio era una congregazione spirituale, oppure nel momento in cui scomunicava il Re d'Italia diventava una congregazione della Santa Sede non di carattere spirituale. Diciamo sì, c'era appunto questo impossibile discrimine, è appunto la ragione, io credo, della profonda ambiguità e naturalmente anche del rifiuto della Chiesa Cattolica di accettare una cosa, che una legge che la metteva in sostanza alla mercé dello Stato italiano. Poi avrebbe pensato il tempo a cambiare tutto il panorama e a risolvere questi annosi problemi di cui ci siamo occupati questo pomeriggio, spero con qualche, diciamo così, interesse da parte vostra. Grazie.